settimana l'ho potuto essere qui. Ringrazio voi per essere venuti, poi ringrazio Padre Vannucci, Padre Giovanni che è venuto e pubblicamente devo domandargli anche perdono. Perché no? Perché
andare a Dio.
No, Dio è più difficile, è più facile farsi persuadere da Dio, più difficile farsi persuadere dagli uomini. Perché nonostante la lunga amicizia, la lunga frequentazione, purtroppo ci siamo accorti che non l'abbiamo mai invitato. Qualche volta forse è stato perché non volevamo usare di lui la distanza, di modo ci siamo già pentiti perché da quanto voi avete già visto nel programma ha accettato di essere con noi 3 sere. Questa sera mi pare che parla dei tempi e...
Direi, sulle le metafore religiose nella storia umana.
Ecco, in modo diamo la parola a lui.
I riti religiosi nella storia umana. Posso cominciare? Mi spiace che ho poca voce. Spero che mi sentiate. La considerazione delle religioni storiche, quindi cristianesimo, ebraismo, induismo, eccetera, ci propone 2 temi fondamentali che stasera cercherò di esporre molto rapidamente a voi. Il primo tema è questo: da cosa è costituito il reale? Il secondo tema è il problema del tempo. Cos'è il reale? Pensiamo un momento a noi, qui presenti in questa sala, in noi c'è una natura, che è la nostra realtà fisica, psicologica, mentale, e l'ambiente immenso che ci circonda. Questo è un aspetto del reale. Oltre a questo, in noi, cosa c'è? Ci sono delle particolari idee, delle particolari metafore, dei particolari miti che ci muovono. Siamo cristiani, in noi c'è la metafora dell'amore, passione portato da Cristo. Allora, la nostra natura possiede anche questo aspetto. E inoltre, in noi c'è un travaglio continuo per cercare di attuare pienamente in noi i miti, e per mito intendo parola creatrice che è inserita nel nostro essere. Per attuare questi miti in noi c'è un travaglio, una lotta giornaliera con luci, ombre, successi, insuccessi, e attraverso questa lotta, attraverso questa dolorosa dialettica della nostra realtà umana con le parole creatrici che abbiamo ricevuto e che appartengono alla nostra esperienza religiosa, noi scriviamo un'altra pagina del reale. È la pagina dell'uomo che vive pienamente il mistero della sua natura, lasciandolo fecondare da quella parola divina che ha ricevuto e che costituisce la parola religiosa caratteristica della sua religione storica. Quindi noi dobbiamo considerare il reale in tutta questa sua ampiezza. Non è soltanto la realtà che si presenta ai nostri sensi, il reale, ma per noi uomini c'è questa realtà, più c'è la parola di Dio che è scesa per noi cristiani attraverso Cristo. E in più c'è la nostra lotta personale perché questa parola viva più pienamente, più profondamente nel nostro essere. Allora, la realtà, vedete, è molto, molto più vasta di quella che ordinariamente presupponiamo nel nostro linguaggio ordinario. Per essere più chiaro, prendiamo un esempio. In natura, nella natura organica, la realtà viva si distingue in due aspetti, l'aspetto sessuale, maschile e femminile. Nella materia vivente noi notiamo questo, è il fatto della natura, e anche noi siamo qui, parte uomini e parte donne. Per questa realtà della natura a noi è stata affidata una grande metafora, contenuta nei primi capitoli della Genesi, ripetutaci da Cristo. I due saranno una sola realtà vivente, una carne vivente, i due. Natura e parola. L'incontro di queste due realtà, della natura e della parola, ha dato origine ad un'infinità di espressioni sociali, del rapporto uomo-donna. In periodo matriarcale abbiamo la poliandria, la donna che ha molti uomini, in periodo matriarcale. In periodo patriarcale abbiamo il rovescio, la poligamia, l'uomo che ha molte donne. Nel cristianesimo, questo rapporto, il cristianesimo erede della tradizione ebraica, della tradizione romana, sia la famiglia. E anche la famiglia viene strutturata differentemente, secondo il maturare della coscienza umana e secondo il maturare anche dell'esperienza della coppia, e sia il matrimonio indissolubile, sia il matrimonio con possibilità di divorzio, come abbiamo ora noi in Italia. Ma vedete, la parola mitica, cioè la metafora, i due saranno una sola realtà, nel corso della storia umana è stata vissuta differentemente dagli uomini. Qual è il più perfetto? Non lo sappiamo. Dobbiamo domandarci qual è la forma che maggiormente corrisponde alla nostra trasformazione di coscienza. Nel cristianesimo, e anche prima del cristianesimo, come preannuncio del cristianesimo, vediamo sorgere delle forme di rapporto tra uomo e donna straordinarie. Pensate al mondo greco, alla leggenda di Filemone e Bausch, questi due che si amano, in piena libertà e in perfetta scelta di amore. Col cristianesimo nasce la coppia, che poi si è manifestata anche nel corso della storia cristiana attraverso delle coppie meravigliose, Francesco e Scolastica, Francesco e Chiara, Benedetto e Scolastica, così nel corso della storia, dove la sessualità è trasfigurata in un rapporto di amore intenso, vero, trasfigurato. Vedete, la parola "i due saranno una sola realtà" come viene vissuta dall'umanità, differentemente. E differentemente secondo le figure religiose che ha assunto questa parola, e differentemente secondo il grado di maturazione di coscienza dei singoli che vivono e vogliono vivere questa parola. Non so se sono stato chiaro, cioè tutti i nostri gesti, prima di essere espressi, nascono da direi un mistero poetico, da una metafora, da un grande sogno, e a noi le grandi metafore, i grandi stimoli, le grandi parole creatrici ci sono state consegnate da Cristo. E queste parole vivono, stimolano il nostro comportamento umano dando l'origine a diverse strutture, a diverse figure. Quindi io penso che la struttura nasca sempre dallo spirito dell'uomo, dalla coscienza dell'uomo. Non è l'esterno che determina il sorgere di particolari strutture, ma le diverse strutture della nostra vita umana nascono da una diversa maturazione del nostro spirito. Quindi prima c'è lo spirito, prima c'è la parola, prima c'è la metafora e poi c'è il costume. E il costume cosa traduce? Traduce la nostra realtà di natura a contatto con le grandi parole metaforiche, con le grandi sollecitazioni ideali che abbiamo ricevuto da una sfera di coscienza differente dalla nostra sfera umana. Nel caso delle religioni, dalla sfera divina. Ed ora il tempo. Non so se vi siete mai domandati cosa significa il tempo per la esperienza dell'uomo. E io sono certo, questo lo vedo dalle considerazioni su tutta la storia degli uomini, della civiltà umana, il tempo costituisce uno dei problemi massimi della coscienza umana. Anzi, direi che è il tema più fondamentale dell'esperienza umana. Molto più stimolante che non l'enigma della morte. Molto più vivo e più impegnativo che non il problema del nutrimento. Infatti noi notiamo che ci sono delle popolazioni, delle esperienze religiose che ignorano l'aspetto tragico della morte che caratterizza la nostra civiltà. Per esempio il buddismo, lo shintoismo ignorano il mistero della morte. L'abbiamo visto nei nostri tempi, monaci buddisti nel Vietnam che si sono serenamente bruciati. Non hanno paura della morte. E la guerra del Vietnam è stata vinta da dalla coscienza di queste popolazioni che non hanno paura della morte, cioè non si pongono come in noi il problema della morte. Però queste popolazioni si pongono il problema del tempo. Cos'è il tempo? E così ci sono delle persone umane, degli asceti, che hanno considerato come secondarissimo il problema del nutrimento. Hanno considerato però come fondamentale il problema del tempo. Se voi osservate qui in Occidente, quando Sant'Agostino scrive De Civitate Dei, questo tentativo di sintesi filosofica della storia, si propone il tema del tempo. Sant'Agostino è un uomo che credeva in Dio. Quando Auguste Comte ha scritto il suo libro sulle tre ere della storia umana, della vita della coscienza umana, anche lui si è posto il problema del tempo. Quindi, vedete, un materialista e un credente in Dio sentono come fondamentale il problema del tempo. L'interesse costante che la coscienza umana ha per il problema del tempo ci conduce a questa affermazione. Il reale, sia Dio per il credente, sia la materia per il non credente, è collegato inscindibilmente con il tempo, con il problema del tempo, in modo che, conoscendo il mistero del tempo, si può giungere alla conoscenza del mistero o di Dio o della materia. E questi due fondamentali problemi non sono scissi. E per essere più preciso, vorrei condurvi alla considerazione di queste problematiche secondo delle mie particolari riflessioni, e vorrei essere chiaro. La fisica moderna si pone il problema del tempo e ci fornisce due termini che sono molto importanti, la figura e il movimento. Quando il fisico fissa la figura dell'atomo in un determinato momento del suo girare nella sua orbita, formula una figura, e lo sa benissimo, che questa figura non corrisponde poi alla realtà dell'atomo che è in movimento. E questi due termini mi sembrano molto importanti per precisare il significato e il senso del tempo, e quindi per precisare il divenire religioso della coscienza umana. Ecco, la figura dell'atomo, studiata in questo determinato momento, è come una sosta imposta dall'intelligenza umana al movimento nell'orbita di un particolare atomo. Ma l'atomo continua a fluire. E se lo scienziato vuol seguire tutto il cammino dell'atomo, lo deve perseguire nella successione dei momenti. altro è la figura e altro è il movimento. Quello che l'uomo riesce a definire della realtà più sottile della materia in un determinato istante non è più valido nel momento successivo. E cos'è che non ha reso valido, non rende valida la figura che il fisico ha determinato di un particolare atomo in un determinato momento? È il movimento di questo atomo. Adesso consideriamo noi stessi, in questo momento noi abbiamo una figura, non è così? Nel momento successivo non abbiamo più questa figura. Il nostro sangue è cambiato, le infinite cellule del nostro organismo sono cambiate, il nostro stato psicologico è cambiato. Ora voi siete presi da quello che io sto dicendovi. Quando io avrò terminato il mio dire, voi non avrete più questa figura di gente attenta al discorso di uno che parla. In questo momento avete questa figura. Nel momento successivo, tra una mezz'ora, tra tre quarti d'ora, non avrete più questa figura. Non solo, ma nel corso della mia esposizione, voi cambierete, secondo i concetti che vi esporrò, la vostra attenzione e anche le vostre reazioni psicologiche a quello che io vi dirò saranno cambiate. E rimane quindi la figura come una fotografia di ciò che avviene nell'istante, nel presente. Ma la nostra realtà è costituita da un movimento continuo, dentro il quale noi siamo contenuti e che non possiamo interrompere. Così, per esempio, noi studiamo la storia, e della storia facciamo delle particolari figure. La storia dell'Egitto, la storia della Grecia, i vari momenti della storia della Grecia, la storia romana, la storia ebraica, e li consideriamo come un tutto a sé. Nella realtà non è così. Sì, l'Egitto ha avuto la sua nascita, il suo divenire, la sua maturazione, il suo tramonto, il suo crollo. Ma l'Egitto sopravvive in certe conoscenze, in certe verità che ancora continuano a nutrire la nostra esperienza di uomini. Però guardando la storia, dal punto di vista del movimento, noi vediamo continuamente affiorare delle figure, che può essere la civiltà rinascimentale, può essere la civiltà spagnola. Queste figure poi tramontano, travolte da un movimento continuo. Ecco, vi dicevo che questo è molto importante per poter capire quello che poi vi dirò, forse sono cose che già sapevate. Ma nell'istante noi fermiamo la vita e ne formuliamo una definizione. L'istante successivo, la figura che abbiamo fatto della vita non corrisponde più alla realtà. Cos'è che ha trasformato il movimento continuo? Cos'è la luce? È un quantum o un'onda? È l'uno e l'altro. Considerata sotto un aspetto quantistico, la luce è una successione di fotoni, di particelle. Considerata invece sotto l'aspetto ondulatorio, è un movimento ininterrotto. Così la nostra vita e così la storia. Considerata la storia dal punto di vista delle civiltà che definiamo e caratterizziamo, ha delle particolari figure. Considerata però la storia come un movimento continuo verso una meta che come figura sfugge, che però sentiamo come speranza, allora la storia rianima tutte queste figure collocandole in una successione di un movimento insito nella coscienza degli uomini, insito nella natura delle cose, che va oltre tutto quello che pensiamo, che crediamo nell'istante presente. Allora c'è figura e movimento. Cos'è che definisce la figura? È la nostra ragione casuale, cioè la nostra ragione categoriale che ha bisogno di fermare, di fissare per capire e per stabilire poi in un linguaggio il concetto astratto che ha raggiunto attraverso la sua considerazione della realtà. Ma la figura che ci dà la nostra ragione è qualcosa di astratto. Concretamente c'è un reale molto più vasto. Per esempio, se io dico, qui siamo uno che parla, 50 persone che ascoltano. Voi capite? Capite il mio linguaggio, che è un linguaggio razionale, metonimico, che descrive ciò che i nostri sensi percepiscono. Ma questa mia affermazione corrisponde alla realtà? Non corrisponde alla realtà. Perché ciascuno di voi, dietro alla propria figura, ha tutta la sua esperienza umana. Ciascuno di voi porta con sé un universo che io ignoro, come io porto con me un universo che voi ignorate. E quando vogliamo veramente conoscerci, allora bisogna sostare in silenzio, parlare, dialogare, cercare di capirci. E vedremo che quando vogliamo definire questa realtà piena che costituisce la nostra individualità, è molto più difficile che non la semplice affermazione: noi in questo momento siamo uno che parla e 50 che ascolta. Il reale è sempre oltre il nostro linguaggio e le formulazioni del nostro linguaggio. Quindi altro è la figura che noi ci possiamo fare dell'ebraismo, altro è la realtà dell'ebraismo. Altra è la figura che ci possiamo fare del cristianesimo, altra è la realtà del cristianesimo. E così anche nel tempo, come vi dirò, possiamo avere due nozioni differenti. Ma chi formula le figure è la nostra azione categoriale, quella che chiamiamo ragione, ragione semplicemente, la ragione cartesiana. Ora il tempo può essere definito dalla nostra ragione. Come lo definisce la nostra ragione il tempo? Non sto dandovi delle definizioni filosofiche che non mi interessano, ma come praticamente la nostra ragione definisce il tempo? Crea una figura alla quale mette dei numeri. Oggi siamo il 3 dicembre dell'anno 1976. Voglio essere più giovane. No, magari no. Questa è una figura nostra, razionale. L'anno 1976 è cominciato col 1 gennaio e giunge oggi al 3 dicembre e terminerà il 31 dicembre. Nella realtà esiste questo parco, esistono questi numeri, no? È una nostra convenzione. Se poi volessimo essere più precisi, dobbiamo far rimontare gli anni ai millenni e millenni che hanno preceduto la scrittura umana e la prima numerazione del calendario. Allora dovremmo mettere delle cifre talmente vaste, talmente difficili da ricordarsi, che preferiamo la convenzione di datare i nostri anni dalla nascita più o meno precisa di Cristo, l'anno primo della nostra era. Ma questa è una figura che noi diamo. Ed è una figura che ha un particolare movimento. Il nostro anno 1976 comincia col 1 gennaio e giunge al 3 gennaio e terminerà il 31 dicembre. Non è così? Questa è la figura del calendario, cioè la nostra numerazione del tempo, che considera il tempo in un processo, in una direzione che va dal passato al presente, direzione che è protesa poi verso il futuro. Questa è la ragione casuale che ci dà questa figura del tempo. In realtà, com'è il tempo? Prendete il bimbo che sta crescendo nel seno di una donna, di una madre. La crescita di questo bambino da cosa è determinata? Dal passato o dal futuro? Questo bambino cresce per raggiungere una figura che ancora non ha. e che raggiungerà nel seno materno al nono mese. E perché cresce? Perché c'è stato il primo giorno o perché c'è il termine del nono mese? Dovrà aver raggiunto la sua figura di bambino, di nascituro, e verrà proiettato nel mondo con la nascita. Vedete che nel reale, nel vivente, il tempo ha un movimento differente. Ha un movimento che parte dal futuro e che influisce nel presente. I cinesi hanno un racconto, un episodio molto intelligente. A proposito della sconfitta di un generale, dicono: questo generale è stato sconfitto perché il giorno dei suoi funerali non sono state adempiute alcune cerimonie rituali. Questo episodio lo riferiva un ambasciatore cinese a Parigi ed era presente Teilhard de Chardin. E tutti si misero a ridere, pensando fosse una battuta orientale cinese. Teilhard de Chardin disse: no, ha ragione. C'è a Firenze un professore, il professor Fantoppie, che ha dimostrato matematicamente che il futuro influisce sul presente. Vedete, noi stasera siamo qui insieme. Considerando il nostro incontro da un punto di vista razionale, noi diciamo: io sono partito da Milano, io sono partito da Firenze, io sono partito da Bergamo, e ci troviamo qui. E il nostro incontro è puramente casuale, cioè è avvenuto perché c'è stato un richiamo. Amiamo trovarci insieme qui sotto il monte, è tutto qui. Questa è la descrizione razionale del nostro incontro. Non potrebbe darsi che tra 10 anni noi comprendiamo i motivi che ci hanno portato qui. Non vi è mai successo voi nella vita di capire dopo degli anni perché avete incontrato quella persona, o perché avete preso quel libro, o perché siete andati in quel determinato posto così spinti o da una curiosità oppure da una sollecitazione momentanea che non vi attendevate. Dopo del tempo comprendete il perché di quell'incontro, il perché di quel colloquio, il perché di quella lettura con quel determinato libro, il perché di quella partecipazione a quella determinata ricerca, a quella determinata conferenza, a quella determinata lezione. Lo comprendete dopo del tempo. Allora, è questo che mi preme farvi comprendere, che il tempo vitale, il tempo vissuto, non parte dal passato verso il presente, ma parte dal futuro verso il presente. Il seme che cresce nei nostri campi, il seme di grano, ora sta sviluppando le radici. E perché sviluppa le radici? Perché c'è il tempo vivente che lo chiama dal futuro. E il grano che cresce sogna la sfida che un giorno riuscirà a raggiungere nella sua maturazione. Il presente è una risposta. Nella vita concreta, nel reale, è una risposta da degli appelli che ci vengono dal futuro. Non so se avete mai riflettuto su questo aspetto. Il professor Severi, anche lui, con Fantoppie, cercava di dare una dimostrazione matematica di questo fatto. Che cioè il presente è una sollecitazione che ci viene dal futuro e non è il risultato di un passato. Il passato è la figura che concepisce la nostra ragione. Quando poi scendiamo nella vita del presente, nella vita reale, nella vita concreta della realtà, vediamo che le cose sono differenti. Allora, non so se pensate che si possa stabilire questa doppia distinzione del tempo. Un tempo quantitativo, figura formulata dalla ragione, e un tempo qualitativo, realtà, che esiste al di fuori di noi e che dobbiamo scoprire. E il tempo qualitativo è il tempo è il tempo della realtà, è il tempo vissuto, il tempo vivente. Come vedete, la ragione parte da una constatazione immediata e ne formula una figura. Così il movimento magnetico definito dalla figura colta nel presente, lunghezza d'onda oppure quantum d'energia. La ragione vitale invece considera queste figure, ma vuol giungere al movimento profondo che porta avanti il reale. Quindi non si sofferma sulla figura. Per esempio, quando consideriamo in profondità le figure delle varie civiltà, non ci fermiamo nella figura della civiltà egiziana, neppure nella figura della civiltà greca o della civiltà romana o della civiltà medioevale o della civiltà rinascimentale, ma seguiamo il movimento vitale che si protrae fino ai nostri tempi. Il movimento vitale che si inizia nella nostra considerazione dall'Egitto fino ai nostri tempi. Il tempo, in questa duplice attività mentale, assume così due differenti direzioni. Scusatemi se mi ripeto. Una dal passato al presente, l'altra dal futuro al presente. La forma dell'embrione nel seno materno non è vivente per ciò che è avvenuto ieri, ma è vivente per ciò che avverrà domani. Così anche noi siamo viventi, non per ciò che è avvenuto ieri o pochi momenti fa, ma siamo viventi per ciò che in noi e di noi avverrà domani. Nella tradizione ci sono queste due figure, per tutte le tradizioni, e abbiamo messo da parte nella nostra cultura occidentale la figura del tempo vivente, del movimento, perché ci spaventa. Abbiamo bisogno di sicurezze razionali molto chiare, ben definite. E dimenticando il movimento, abbiamo dimenticato tutta la realtà qualitativa dell'essere. La nostra mente, o si raffigura il tempo come un tutto compiuto in se stesso, oppure come un movimento teso verso una meta ignota che agisce da catalizzatore, da causa finale. Infatti, i matematici moderni hanno reintrodotto nella matematica il principio di finalità, la causa finale. E anche la filosofia di Husserl, cercando di scoprire l'intenzionalità dei fenomeni, ha reintrodotto il futuro nel presente. Per capire un fenomeno religioso, anche un fenomeno di rito, io bisogna che mi inserisca dentro e capisca quella intenzionalità, cioè quella finalità verso la quale questo rito tende. I nuovi studi di storia delle religioni, di Mircea Eliade, di altri, partono da questa ridiscoperta del principio della finalità, della causa finale, introdotta dal pensiero di Husserl con la fenomenologia nella storia del pensiero occidentale. Ma il pensiero tradizionale conosceva queste due dimensioni, del reale e del tempo. La distinzione filosofica scolastica tra atto e potenza. L'atto è la realtà visibile e raffigurabile di questo momento. La potenza è completo mistero tenebroso che porta la figura a trasformarsi, a diventare differente, la potenza. Così altri filosofi hanno introdotto la distinzione dell'essere e del divenire. L'essere nostro di questo momento è stabilito da precise figure, fisiche, mentali, psicologiche. Il nostro divenire, invece, è il superamento di tutte queste figure. Oppure, in Schopenhauer, la rappresentazione e la definizione razionale del fenomeno è la volontà, che è questa potenza misteriosa che distrugge tutte le rappresentazioni. In Nietzsche le due figure di Apollo e di Dioniso. Apollo la figura ben definita, la figura solare, mentre Dioniso è la figura dell'oscuro. Nella nostra esperienza religiosa, la distinzione che Newman ha introdotto, che è molto importante, che dobbiamo sempre tenere presente per poter capire la vita della nostra Chiesa, la tradizione episcopale, che definisce il mistero cristiano in determinate definizioni razionali, e lo annuncia attraverso queste definizioni dogmatiche, e la tradizione profetica, che è la vita di ogni cristiano che si consuma nella ricerca di essere sempre più degno e più vero testimonio del mistero di Cristo. La tradizione profetica non può essere delineata, perché è differente secondo le differenti testimonianze della vita cristiana di ciascuno dei fedeli. La tradizione episcopale invece può essere definita come l'abbiamo definita nel credo. La potenza, il divenire, la volontà, Dioniso, la profezia, non sono oggetto di conoscenza, perché appartengono alla sfera dell'oscuro, dell'imprevedibile, della sofferenza perdita. Il poeta non sa. Le parole che gli andranno incontro quando cercherà di scrivere la sua poesia. E ogni sua poesia è la ricerca di dare una figura comunicabile ad altri di quel mistero che lui percepisce attraverso la partecipazione della sua sensibile coscienza alla realtà ultima. Così il pittore che dipinge rimane vivo finché supera tutte le sue formulazioni. Il giorno che dice io sono arrivato ad essere pittore è finito come pittore. È il movimento continuo che porta la realtà a queste trasformazioni. Ora vorrei osservare con voi che cosa avviene nella nostra mente quando noi avviciniamo il reale da questi due punti di vista del tutto differenti. Vi porterò degli esempi. Quando io prendo il nostro credo e dico Dio è creatore del cielo e della terra, voi capite quello che io dico. Questa è una figura che io formulo usando il mio linguaggio. Il mio linguaggio è strutturato da componenti filosofiche, da componenti teologiche, accettate dall'universalità della gente cui appartengo. Quando poi noi, nella vita, entriamo in comunione con il mistero sconvolgente della divinità, oppure partecipiamo al reale con tutta l'intensità del nostro essere, questa definizione non ci suona più bene. Il povero Giobbe, nella sua vita tribolata e nella sua lotta con Dio, non trova esatta quella definizione della divinità che lui aveva nel tempo della sua pace, nel tempo del successo, nel tempo della sua vita prospera. Nella tribolazione, entrando in un rapporto con un aspetto del reale, che è la sofferenza e del dolore, le sue vecchie definizioni della vita crollano tutto. E la lettura di questo libro provoca anche in noi una revisione delle nostre certezze attorno al mistero di Dio. Non è così. Supponete poi che questa mia frase, Dio è creatore del cielo e della terra, venga comunicata a persone che appartengono ad altre sorgenti di cultura, ad esempio all'indiano, oppure all'ebreo stesso. Non capiscono. Perché non capiscono? Perché hanno un'altra esperienza del fatto della creazione divina. Allora il mio linguaggio non trasmette tutto. Allora devo spezzare questa formulazione. Ma quello che mi interessava dirvi è il comportamento differente della nostra mente. Quando partecipa alla totalità del reale e lo sente come figura e come distruzione della figura, oppure quando partecipa al reale e lo sente come figura, la nostra mente cambia di posizione e di funzione. Quando io dico Dio è creatore e signore del cielo e della terra, questa affermazione è contenuta nella mia intelligenza e viene espressa adeguatamente dal mio linguaggio. Non è così. Quando la vita, con le sue prove, le sue angosce, le sue sofferenze, i suoi tormenti, mi rende visibile un altro aspetto più vasto e sconfinato della divinità, che cosa avviene nella mia mente? Che la mia mente si trova coinvolta in una realtà dell'essere. Non contiene più l'essere, non contiene più la definizione di Dio, ma viene a essere contenuta in una realtà più vasta e più sconfinata. Per esempio, nella storia delle religioni, noi troviamo per ogni religione, come vi indicherò, una particolare immagine. Nell'ebraismo c'è l'immagine della giustizia, che viene definita dagli scrittori sacri e anche dagli interpreti ebrei degli scrittori sacri, viene definita. In queste definizioni, il pensiero ebraico ha un ruolo attivo di formulazione e la mente contiene i concetti di questa formulazione e le esprime attraverso il linguaggio. Quando è avvenuto il passaggio dalla figura della giustizia divina alla figura dell'amore, che cosa è avvenuto? Che gli ebrei non si sono più ritrovati di fronte a questa nuova realtà della rivelazione. E sono rimasti chiusi nelle formulazioni che avevano dato della figura del momento della rivelazione dal loro vissuto, il momento della giustizia. Il passaggio al momento dell'amore, come avviene? Per una trasformazione profonda della coscienza. E l'uomo si trova di fronte a questa rivelazione come di fronte a un qualcosa che gli viene comunicato e dentro il quale egli comincia a vivere. Questo passaggio dalla giustizia all'amore cristiano, dall'ebraismo al cristianesimo, non è stato provocato dal ragionamento degli uomini, ma è stato provocato, determinato dal reale profondo. È la coscienza dell'uomo che a un certo momento si è trovata in uno spazio del tutto differente e del tutto nuovo, lo spazio dell'amore, dove la giustizia fiorisce in una giustizia più vasta, dove la legge non è più quella di dare una tunica che abbiamo in più all'altro, ma è quella di dare tutto quello che abbiamo per l'altro. Come è avvenuto questo? È avvenuto per una trasformazione della realtà nella quale l'uomo è immerso. Ora, quando l'uomo partecipa a queste trasformazioni, cosa avviene? Che lui è contenuto in questo movimento del divenire divino, della coscienza dell'uomo e nel mistero del creato. E questo fatto ci spiega molte cose. Il movimento non è contenuto dalla ragione, ma contiene la ragione. determinando le sue reazioni, la stimolano a formulare delle raffigurazioni, non delle definizioni. Raffigurazioni che sono sempre relative al tempo della loro formulazione. Quindi i cristiani del Medioevo hanno formulato il cristianesimo secondo la loro maturità, di coscienza, maturità umana. Noi formuliamo il cristianesimo conformemente alla trasformazione della nostra coscienza. Se assumessimo come assolute le particolari raffigurazioni che del cristianesimo sono state fatte nei secoli passati, noi inaridiremmo la realtà cristiana. Perché penseremmo che la realtà cristiana è contenuta nella nostra ragione. Invece non è contenuta nella nostra ragione, ma è contenuta nel movimento del reale, cui dobbiamo partecipare. Vedete, il non aver tenuto presente i limiti della ragione categoriale ha determinato nella nostra Chiesa la formulazione di un sistema dottrinale, che è una sovrastruttura ideologica, che ha scisso la realtà ecclesiale in due parti. Da un lato la vita concreta dei cristiani, con le loro problematiche, le loro sollecitazioni, la loro cultura, il linguaggio dipendente da questa cultura, le loro sofferenze, il loro dramma personale costituito dal fatto di voler vivere intensamente il mistero cristiano, e dall'altra il mondo chiuso della dottrina ecclesiastica, che ha delle problematiche differenti perché apparteneva ad un altro tempo, un linguaggio diverso perché apparteneva ad un altro tempo. E questa scissione determina dei fenomeni che vediamo anche nel nostro tempo, che sono fenomeni dolorosi. Per esempio l'enciclica Umane Vite costituisce un esempio di questo dualismo. E una certa reticenza ad accettarla come assoluta da parte del popolo cristiano, per me ha costituito una reazione sana, che non pone in dubbio il magistero della Chiesa. Solo un sistema dottrinale statico e avulso dalla realtà vissuta. In altre parole, la nostra ragione può formulare delle figure di Dio, ma queste figure di Dio sono delle vesti che scoppiano quando le mettiamo alla realtà divina. E la nostra ragione, quando vuol vivere il mistero divino, bisogna che si spogli da tutte le formulazioni che ha dato del mondo divino e cerchi di partecipare al mistero dell'esistenza. Ed è attraverso la partecipazione al reale concreto, al tempo vissuto, che sarà permesso alla nostra coscienza di formulare delle immagini. Immagini che riterremo sempre insufficienti ed inadeguate alla realtà. Del resto, le realtà profonde della nostra esperienza umana non le potremo mai descrivere. Le possiamo comunicare agli altri attraverso dei simboli, attraverso la poesia, l'arte, ma mai in un linguaggio diretto, attraverso delle metafore, ma mai attraverso il linguaggio metonimico di cronista. Non potrete mai esprimere la vostra esperienza profonda di amore con un linguaggio diretto. La potete esprimere con un gesto, la potete esprimere con una figura di alta poesia, di musica o di pittura o di arte. La potrete esprimere col silenzio, ma con le parole dirette, dire il mio amore è uguale a questo, non potrete mai. Così il mistero divino non potremo mai esprimerlo in parole dirette, in parole dirette. Ora vorrei andare avanti in questo discorso e parlarvi del tempo della religione. La nostra attività razionale formula delle figure. La realtà distrugge queste figure. C'è nel buddismo Zen una parola di un maestro molto bella. Dice, se tu incontri il Buddha, uccidilo. Ed è una cosa che ci dovremmo dire anche noi. se tu incontri Cristo, uccidilo. Cioè il nostro incontro con Cristo cosa determina nella nostra ragione? Una definizione. Vogliamo comunicare quello che nel silenzio e nel travaglio nostro personale abbiamo compreso del mistero e lo vogliamo enunciare con delle parole precise. Lo possiamo fare, ma quando lo facciamo teniamo sempre conto che queste parole sono del tutto inadeguate per trasmettere quella realtà che abbiamo percepito nel silenzio. E allora è incomunicabile la nostra esperienza religiosa profonda, è incomunicabile sì attraverso il linguaggio, ed è comunicabile solo attraverso la trasfigurazione della nostra natura. La mia fede in Cristo viene comunicata dalla trasfigurazione della mia carne, della mia mente, del mio spirito, non dalle cose che posso dire e che vi dico. Ecco, nelle religioni esistono queste figure, ma se vogliamo comprendere queste figure dobbiamo tenere presente del divenire religioso umano. La visione che fino a poco tempo fa, fino al tempo, il secolo scorso perlomeno, del mondo delle figure religiose sottolineava questo fatto: l'opposizione tra il monoteismo delle religioni mediterranee occidentali, l'ebraismo, il cristianesimo, l'islam, e il politeismo delle religioni chiamate pagane o primitive. Nei nostri tempi gli etnologi e gli storici della religione affermano l'esistenza di un fondo comune proprio a tutte le religioni. Quindi c'è una figura politeista, c'è una figura monoteista, ma l'una e l'altra figura ha un contenuto identico. Il confronto degli insiemi sacri, mitici, pantheon, per esempio, cosmogonia, astrologia, miti, riti, raffigurazioni simboliche, rivela che sotto l'apparente diversità esistono alcuni temi essenziali, i quali hanno un loro divenire. Nascono, tramontano, poi ricompaiono, si intrecciano fino a declinare quasi completamente, almeno nell'ambito della nostra esperienza limitata di vita sulla Terra. Così possiamo scorgere dei temi fondamentali ricorrenti nelle simboliche religiose, dotati di un loro particolare momento. Per esempio, il momento della creazione. Il Dio creatore, che è la figura dominante nell'esperienza religiosa dell'Egitto. Un altro momento, la giustizia, il Dio giudice, il Dio giusto giudice, la figura del giusto che corrisponde all'immagine dell'uomo religioso del tempo della giustizia, cioè colui che adempie tutti i comandamenti di Dio. Ecco, la figura del Dio giudice appartiene a un determinato momento nel divenire della coscienza religiosa dell'uomo. Così la conoscenza, il mito della conoscenza, appare in un determinato momento e in certe determinate epoche della storia della coscienza dell'uomo. Ugualmente la gerarchia appare in un particolare momento. E non soltanto in un determinato e preciso ambiente privilegiato, ma in tutta la coscienza umana, su tutta la superficie della Terra. Per adesso avrete notato voi, leggendo la storia anche civile dei popoli, a un certo momento vediamo affiorare i legislatori. A Roma c'è Numa Pompilio, legislatore. A Atene, Solone. Nella Palestina, Mosè. Nell'India, Mano. In Cina hanno altri legislatori. Sembra che a un determinato momento la coscienza degli uomini si risvegli a una particolare figura religiosa. In questo caso, della giustizia. passa del tempo, si vede che questa figura fiorisce, raggiunge la sua maturazione, le sue espressioni anche sociali, e poi comincia a tramontare. E cominciano ad affiorare i presentimenti di una realtà differente, una realtà religiosa differente, che trova la sua figurazione. Se voi leggete, spero che abbiate letto, La vita del Buddha, noterete nel Buddha delle somiglianze straordinarie con la figura di Cristo e col messaggio di Cristo. Sono dei preannunci. Il Buddha vissuto vari secoli prima di Cristo preannuncia già l'apparizione della figura dell'amore in Cristo. E se percorrete la nuova, anche il Vecchio Testamento, vedrete che mano a mano il profetismo si avvicina a Cristo, comincia a preannunciarlo, a preannunciarne la figura.
Voglio passare, sale degli eroi. Dopo aver aperto ospedali e scuole materne, lui si rivolge al pubblico dicendo: figlioli, compagni, sepolti. Oh, no, non voglio più passare. Sale degli eroi, troppe scritte. Thank you.
ora che sono più a tu. E come il mare vado via, che la lunga strada del tempo.